Ok, adesso vediamo un po' come funziona questa cosa. Dimmi,
questo personaggio sta già fatto.
Sì.
E cioè, scusa, ah, ok, no, sì, tiriamo un funzionante. Ma
no, è giusta la domanda. E assolutamente non so se hai notato che io sono stata un pochino stupata nel risponderti, perché dipende da che tecnologia parliamo. Questa tecnologia qua, infatti, la storia di Venere ci arriva adesso. Questa tecnologia qui, che io vi racconto oggi, 2020, startup di Milano Bicocca, super finanziata a livello italiano, perché stiamo facendo una cosa bellissima, è stata brevettata 40 anni fa. 40 anni fa a livello mondiale, vuol dire che in 40 anni la gente, tutti gli scienziati del mondo, conoscevano questa tecnologia. Nello specifico è stata brevettata da un architetto, tra l'altro. Quindi si poteva benissimo pensare a un oggetto di plastica in grado, una fibra ottica sotto forma di pannello che possa convogliare parti della luce che mi passa attraverso ai bordi. Fantastico, una cosa facilissima da fare. Peccato che non è vero. All'interno di questo pannello, che è poi la forza della nostra startup, è disperso un materiale che ci si è impiegato 40 anni a trovare. Perché questo oggetto si può fare con tanti materiali diversi che devono avere delle proprietà. Nello specifico, vi dicevo, nanocristalli, nanoparticelle. Si tratta di materiali che hanno dimensioni nanometriche, ovvero, ciò che voi lo sapete, circa un miliardesimo di metro. Un miliardesimo di metro, per darvi l'idea di cos'è, perché poi si dice, ah sì, un miliardesimo di metro è piccolo. Sì, no, è veramente piccolo. Se voi prendete un nanometro e lo disegnate grande un centimetro, un metro dovreste prendere il diametro della Terra. Si parla di oggetti veramente, veramente piccoli. Noi non li costruiamo. Non è che prendiamo un pezzo di questo materiale e lo spezzettiamo fino a raggiungere i nanometri, noi lo costruiamo dal basso, si dice. Quindi prendiamo gli atomi, li mettiamo insieme e costruiamo queste piccole palline in grado di fare questo nano. Una cosa estremamente interessante che imparate se studiate un po' di fisica, chimica e quant'altro, è che la materia, quando raggiunge queste dimensioni, ha delle proprietà estremamente affascinanti. Le proprietà del stesso materiale, grande tipo sabbia e grande pochi nanometri, sono completamente diverse. Nello specifico quello che noi cerchiamo sono oggetti che abbiano certe proprietà di assorbimento, siano in grado di assorbire la luce del sole, non tutta la luce. Noi vogliamo la luce del sole, vogliamo farci una finestra e poi generare della corrente, e che abbiano delle proprietà di emissione particolari. Queste particelle devono essere, come vi dicevo prima, in grado di assorbire sì la luce del sole, ma anche di riemetterla. Non voglio una particella che mi assorbe soltanto. Se facessimo così avremmo delle lastre solo scure. Noi vogliamo delle lastre che riescano ad assorbire la luce, ma che riescano a riemetterla, per poi guidarla all'interno della fibra. Per anni, diciamo negli ultimi 30 anni ormai, c'è tutta una parte della ricerca scientifica che investiga queste nanoparticelle, che tra l'altro hanno la bellissima proprietà che lo stesso materiale, lo faccio grande un nanometro o lo faccio grande 3 nanometri, emette luce di colore diverso. In soluzione si possono fare, si può creare oggetti che emettono luce blu e oggetti che emettono luce rossa, e tra di loro l'unica differenza è questi pochi atomi in più che hanno. Dobbiamo creare delle nanoparticelle che, come vi dicevo, sono 30 anni che le conosciamo. Peccato però che non bastano particelle che siano luminescenti, perché cosa succede? Se io ho un pannello di queste dimensioni e la luce la assorbo al centro della mia finestra, la nanoparticella che ha assorbito la luce la assorbe e la riemette, di fianco a lei c'è una particella che assorbe questa luce, perché la natura ama la simmetria. Se io sono in grado di emettere un certo tipo di luce, sono anche in grado di assorbire. Quindi per 40 anni quello che si è cercato non era l'idea, ma era il materiale giusto che fosse in grado di assorbire la luce, ma di non assorbire la luce che stava emettendo. Questa, raccontata veramente così, è stata una scoperta molto importante. Tanto importante che si è brevettata. 40 anni dopo il brevetto dell'idea, si è brevettato il materiale in cui poterla realizzare. Il brevetto, tra l'altro, è stato firmato da Franco qua e da un altro collega, e loro hanno deciso di fondare la startup per poterli davvero portare in commercio, farli funzionare seriamente. Una volta che si è individuato il materiale perfetto, voi avete un funzionatore solare luminescente. Adesso vi faccio vedere come funziona abbastanza bene. Vi faccio vedere prima questo, che è trasparente. Se lo guardate, mi vedete. Tra l'altro di un colore più o meno simile a quello che sono io, quindi non sto con il colore quando la luce passa attraverso. Quando io lo illumino, ditemi se lo vedete, magari da lontano non so se si vede, diventa rosso sui bordi. Questa è tutta la luce che è stata assorbita dalla nanoparticella, diventa rossa. Questa perché le particelle che stanno emettendo luce rossa. noi li possiamo fare di tutti i colori che vogliamo, poi vi spiegherò perché, però anzi ve lo dico subito, quando noi viviamo in una stanza esiste una, la cosiddetta qualità della luce degli ambienti, ovvero se io stessi in una stanza con le luci completamente gialle, perché sostituisco la finestra con pannelli gialli, la qualità della luce in questa stanza sarebbe molto pessima. Io dopo un po' di ore che resto qui la mia felicità crolla, perché mi sento veramente un po' frastornato. Infatti questi oggetti qui, che non a caso abbiamo citato in prima da una ricerca di anni fa, sono gialli, funzionano estremamente bene, quindi sono molto luminosi e funzionano veramente bene, quindi se vedete la luce che esce ai bordi è parecchia. Il problema è che sono gialli e quindi fare finestre di questo colore renderebbe la luce di questa stanza estremamente gialla, quindi la qualità della vostra vita scenderebbe estremamente, cioè in maniera... Ci abbiamo anche di un bellissimo colore rosso che a me piace tantissimo, il nuovo. Poi se metterlo in soggiorno in cucina non è proprio il...
La casa colorata.
La casa colorata, perché ci sono installazioni, come dicevamo, di quello che esistono da lì ci fanno. Però voi mi state anticipando tutte le slide, quindi non è vero. Comunque, il mio lavoro è un po' quello di far funzionare questo dispositivo. Quindi io faccio la ricercatrice in questa startup, quindi si lavora in ricerca e sviluppo. Siamo allo stadio in cui questa tecnologia è sì una tecnologia, ma non esistono prodotti in commercio. Io non posso andare in un negozio e chiedere questa cosa e comprarla. Siamo nella fase in cui il prodotto c'è, dobbiamo certificarlo, non possiamo vendermi una cosa che non funziona o che si rompe o che prende fuoco. Quindi si deve certificare. Sì, si deve.
Però si parla stagno lei.
Ha detto che si potrebbe tecnicamente fare, no? Ha detto che sappiamo come farlo. Quindi il mio lavoro è come faccio a far funzionare questo oggetto. Devo trovare il materiale giusto, devo produrlo in grandi quantità, devo infilarlo dentro una lastra. La lastra deve essere fatta in un certo modo, deve avere certe dimensioni, non deve avere difetti. Questa lastra, una volta che l'ho fatta e sono stato bravissimo, ci ho impiegato 50 anni a trovare come farla, devo trovare le celle solari giuste, devo riuscirle a infilare nella finestra senza romperle, devo trovare una circuiteria esterna che mi possa portare fuori l'energia elettrica e alla fine devo testare la finestra se resta in piedi, se è isolata termicamente, se riesco a installarla senza distruggere tutto quello che è all'interno. Insomma, è un processo veramente lungo che fa tutto parte della sfida tecnologica. Passo da una ricerca accademica, in università abbiamo trovato una cosa che potrebbe cambiare la vita di tutti, adesso per cambiare la vita di tutti bisogna produrre una tecnologia e quindi è tutto un altro paio di fatti.
Voi volete applicare questa tecnologia su larga scala, giusto? Mm-hmm. Ma da quanto ho capito è di plastica quel pannello,
sì.
Per cui non sarebbe più ecologico come un pannello solare.
Ok, c'è una parte corretta in quello che mi hai detto, c'è una parte non corretta, esatto, perché
la plastica nel bosco dipende come la produci, come la smaltisci.
Come la smaltisci e soprattutto non considerare i pannelli solari ecologici da questo punto di vista. Come vedevate, il pannello solare è tutto silicio, per produrlo bisogna banalmente prendere la sabbia, scaldarla ad una temperatura che va tra 3.500-4.000 gradi, passare diverse fasi di purificazione per togliere tutte le impurezze metalliche o altre cose che avete all'interno del silicio. È un impianto talmente che consuma talmente tanta energia che di solito lo costruiscono di fianco a, diciamo, siti di produzione elettrica, quindi centrali di vario tipo. Quindi di nuovo c'è sempre una specie di conto che bisogna fare su quanto effettivamente costa produrre una cosa in termini da questo punto di vista solamente ecologici. La plastica, soprattutto quella che usiamo noi, che è normalmente noto come plexiglass, quindi polimetilmetacrilato, non è tossica e è incredibilmente trasparente, va benissimo, costa poco perché ne viene prodotta tonnellate per altri motivi, per esempio tutte le vetrine, vetri antisfondamento, tutte le cose trasparenti di plastica, e vedete che sono molto trasparenti, quindi ci fanno i mobili adesso, se conoscete carta ci fanno anche i mobili. La plastica da questo punto di vista non dovrebbe essere un problema. Tra l'altro noi stiamo sviluppando delle nanoparticelle che non contengono metalli pesanti proprio per questa ragione, perché la tossicità dei materiali che tu utilizzi a un certo punto verrà sempre fuori e dovrai sempre cercare di cambiare la tua tecnologia per toglierla. Non c'è piombo, non c'è cadmio, non ci sono tutti quegli elementi che normalmente esistevano nella nostra tecnologia e a un certo punto sono stati tolti perché si sa essere nocivi per la salute. Noi, visto che vediamo dopo questi interventi, sappiamo che dobbiamo sviluppare una tecnologia che sia, diciamo, che possa rispondere a tutte queste imposizioni dal punto di vista verdi. Comunque, diciamo, questo ci tenevo a dirvelo, che cosa vuol dire per me, che sono una ricercatrice, fare ricerca. Perché io pochi anni fa, o un po' di anni fa, avevo fatto spettacolo, ho fatto le slide prima, ho fatto un liceo scientifico, ho scelto, all'inizio, ho 30 anni, ho detto, vabbè, sono un po' più vecchia di voi. Non sapevo se volevo fare questo nella vita, però mi piaceva la tecnologia. Lo trovavo interessante, estremamente affascinante, mi piaceva capire come funzionavano le cose. Non sono mai stata una studentessa particolarmente brava, sono uscita dal liceo con 80, non è che ho fatto tutte le cose favillanti.
Molto
meno.
Nei tempi c'erano i voti 60esimi, ho preso 39.
Che è appena sopra la sufficienza. È appena sopra la sufficienza. Quindi non è che bisogna essere dei geni per poter fare questo lavoro e poterlo far bene, però servono delle cose fondamentali, che sono, secondo me, la creatività e la curiosità. Curiosità soprattutto. Chiaramente vi serve la preparazione. Quindi la preparazione scientifica in generale, la preparazione su qualsiasi cosa decidiate di fare, la dovete mettere, dovete imparare a fare le cose, dovete imparare che cosa è stato fatto prima di voi per poter portare delle piccole modifiche, delle piccole vittorie, per cercare qualcosa di nuovo e trovarlo solamente voi. Quindi vi serve la preparazione, questo sicuramente. Vi serve assolutamente la curiosità, dovete aver voglia di fare, aver voglia di parlare con le persone, poter capire quello che stanno facendo, cercare di collaborare, andare avanti insieme, risolvere dei problemi, e poi un po' di creatività, anche osare un pochino e pensare un pochino a cose impossibili, tipo creare un pannello trasparente. Quello che noi facciamo tutti i giorni è costruire questo pannello di plastica, quindi questa finestra trasparente, in vari step. Il primo step è sicuramente quello di creare le nanoparticelle. Quindi c'è tutto il laboratorio di chimica, come tutti i laboratori di chimica in tutto il mondo, sono sempre affascinanti, pieni di ampolle, pieni di soluzioni pericolose che se vi cadono vi bruciano. Sono veramente affascinanti, ci sono delle atmosfere protette per fare delle reazioni particolari. Parte del lavoro è sicuramente questo, cioè creare materiali infinitesimamente piccoli da poi testare in laboratorio. La seconda parte, diciamo, del lavoro che si fa nella nostra startup è proprio il test del materiale. Una volta fatto, va analizzato. Quindi ci sono tutta una serie di strumentazioni che vanno da il dubbio con la luce, vedo cosa succede, a vedo quanta luce passa, vedo quanta corrente passa, vedo come si comporta la temperatura e quant'altro. Questa è la, diciamo, la seconda parte del nostro lavoro. Veramente in questi anni si sono viste diverse cose, quindi diciamo abbiamo avuto la piacevole esperienza di passare da dispositivi piccoli da non riuscire a fare qualcosa a riuscire a farla e riuscire a farla bene. Infatti, se oggi vi porto dei bellissimi pannelli da vedere, dovrete vedere i primi. Non erano né belli né affascinanti, ma è ricerca. Quindi si parte da oggetti molto piccoli, contate che quando abbiamo fatto oggetti di questa dimensione, che erano pochi centimetri, che vedete sotto il foglio del quaderno, con quello ci si sono scritti lavori che hanno, se volete, anche senza esagerare, magari sconvolto la comunità scientifica che ci lavorava sopra. Perché non serve fare oggetti molto grandi per poi fare delle scoperte scientifiche. Però se si vuole fare della tecnologia, l'oggetto grande lo devi fare. E questa cosa, dopo anni di lavoro, 2015 si tenevano in mano, in una mano, ed erano i più grandi mai realizzati al mondo, chiamavano in un certo modo. 2019, con la fotografia è di questo luglio, sono pannelli da 40x40 cm. Ci avviciniamo a quello che potrebbe essere una finestra. Passi ancora sono da fare, ma questo è un po' il processo di ricerca scientifica che sta, di ricerca tecnologica che sta prima del Un'altra cosa bella che abbiamo visto fare in questi mesi è proprio vedere le prime installazioni. Quindi questo è il mio collega Francesco che sta installando la nostra finestra sul tetto dell'università. Come vi dicevo, a un certo punto la finestra deve funzionare, quindi i nostri prototipi adesso sono in fase di test ancora in casa. Quindi noi facciamo questi prototipi, li rifiniamo, aggiungiamo tutti i sensori del caso, li installiamo esternamente e poi monitoriamo la loro efficienza nel tempo, come si comportano rispetto all'illuminazione. Monitoriamo, tra l'altro, se vedete lì c'è un pannello solare standard messo di fianco, perché facciamo i confronti giustamente. Il pannello solare standard è messo fisso, la nostra finestra tra l'altro è messa in verticale, giustamente non la dobbiamo mettere alla stessa inclinazione del pannello, e vediamo un po' come si comportano questi due oggetti che sono diversi nel tempo, per cercare di raggiungere un obiettivo. ho messo questo slide semplicemente perché tra le varie cose, oltre al fatto di andare in giro a raccontare quello che stai facendo per far conoscere una tecnologia nuova, stiamo già partecipando, potete vedere i nostri dispositivi anche per esempio in questa piramide che è stata installata a Rapallo per un progetto di Ferrovie dello Stato che partirà nei prossimi anni, che è un progetto di riqualificazione delle stazioni. Hanno un progetto per prendere 100 delle stazioni sul territorio italiano e riqualificarle. All'interno di questo progetto c'è anche Glass to Power, perché cosa fa? Cosa hanno deciso di fare? Di aggiungere della tecnologia verde, che in questo caso si tratta di una piramide completamente ricoperta di pannelli solari a silicio, quindi vedete è nera, per poter generare sul luogo dell'energia elettrica che i passanti possono usare per caricarsi il telefono, guardare tablet o quant'altro, far funzionare il wifi. Quello che vedete sembra che ci sia un buco nella piramide, in realtà no, è una delle nostre finestre. Dentro serviva qualcosa di trasparente perché dentro c'è un meccanismo che purifica l'aria. E una cosa interessante è stata proprio quella che al posto di togliere i pannelli solari, quindi di non produrre energia in quella particolare finestra, si è utilizzata una finestra che anche lei sapeva produrre energia elettrica. Quindi per dire, qualcosa lo stiamo facendo anche noi già all'inizio, che sta vero. L'ultima cosa che voglio far vedere, poi è tardi, quindi abbiamo fatto il conto di quanto potremmo produrre una tecnologia come la nostra installata in un edificio reale. Lo Shard, quello che c'è lì a Londra, se prendete la facciata sud, quindi non ricoprendolo tutto ma solamente la parte esposta direttamente a sud, togliete tutte le finestre che ci sono, le rimpiazzate con finestre che utilizzano questa tecnologia, efficienza diciamo più bassa, si riescono ad alimentare circa 150 appartamenti. Non vinci perché produci più energia del silicio, vinci perché hai a disposizione molta più superficie. Quindi, come vedete, è sempre soltanto la facciata sud, tra l'altro, se vedi non è neanche un
piccolino.
È piccolina, la fotografia non è piccolina. Si parla di decine di migliaia di
sì. Ma mettendo ovviamente questi pannelli dalla stessa del...
Conta che è tantissima l'area che tu non hai ricoperto, perché prendendo solamente la facciata sud c'è tutto il resto che rimane ancora non sfruttato. E tra l'altro, calcolo fatto con illuminazione Londra, si parla del sole di Londra, il famosissimo sole di Londra. C'era qualcuno?
Dentro giallo dall'esterno, quanto si vede?
Ecco, grazie, non ho chiesto quanto si vederebbe. Questi qui sono fotografie di edifici che hanno installato la tecnologia. Tra l'altro a Roma c'è questo che non è un edificio ma una pensilla. Eni ha studiato per anni questi oggetti, tra l'altro che adesso faranno la loro sede con queste finestre gialle, completamente gialle, cadono bene perché il loro colore è tutto bene. Diciamo del loro simbolo, del loro logo. Però la verità è che l'idea è un po' questa, cioè quando sei in casa poi hai una luce completamente gialla che ti riempie lo spazio. Una delle cose che abbiamo fatto è valutare la qualità della luce all'interno di una stanza, facendo degli studi, c'è tutto un protocollo per farlo, e si valuta che la qualità della luce dai pannelli che stiamo producendo noi è enorme, un po' come avere la finestra completamente trasparente. Da questo punto di vista si possono pensare di installare per esempio nei musei, nei centri commerciali, ma non puoi rendere la luce totalmente gialla perché altrimenti ti impedirebbero di aprire lo spazio, cioè non è abitabile, non c'è l'abitabilità dello spazio. Quindi è una cosa un pochino particolare, si può fare ma solo in contesti particolari, tipo la pensilina dell'autobus.
Posso dire due cose velocissime, una in particolare che mi piace a Plastica perché dice che non è ecologica. Quanto ecologico è un oggetto? Per valutare quanto ecologico è un oggetto devi fare esattamente lo stesso ragionamento che si fa, mi conviene o non mi conviene un pannello solare. Poi tu devi dire, il mio oggetto, uno, quanto mi durerà? Perché a seconda di quanto dura, tu puoi calcolarti una cosa che possiamo chiamare l'inquinamento medio all'anno. Due, come lo servisco a fine vita. Quindi, il bicchiere di plastica che ti dura un minuto e poi butti via, è chiaro che quell'oggetto lì non è ecologico, perché quella plastica lì ha svolto la sua funzione per un minuto, dopodiché è rifiuto. In più, se tu non sei particolarmente attento, non lo butti nel bidone della plastica, ma lo butti nel differenziato, e quindi non lo stai nemmeno recuperando. La finestra che ho scoperto che adesso lei ti vende per 40 anni, quella lastra di plastica, ha fatto lavoro non per un minuto, per 40 anni. In più a fine vita lei smonta la finestra, tira fuori il pannello di vetro e lo riciclo in un modo, il pannello di plastica lo riciclo in un altro, è anche un sistema che è molto facile da riciclare. Probabilmente è più facile da riciclare che il pannello solare in silicio, perché per fare il pannello solare in silicio tu hai bisogno di appiccicare nella tua lastra 10.000 cose tutte diverse che poi dovrai di nuovo separare, perché una devi bandirla in un modo, una la riutilizzi, una non so come ci fai. Può darsi che sia molto complicato, non lo so, magari invece banale, è successo per 20 anni, però potrebbe essere molto complicato. Invece la finestra, tre lastre, una va qui, una va lì, una va là, quindi da questo punto di vista non è che non sia psicologico. Psicologico devi sempre valutare quant'è nel corso della sua vita l'impatto che ha avuto. La nostra finestra potrebbe avere un impatto molto piccolo. E poi voglio dire, io ho preso 39 al liceo, però poi ho preso 110 in fisica. Anche perché una cosa sola capisco che è la matematica. E lì quella la capisco bene, però. Per il resto ammetto, sono al limite del 0 down, però
comunque, infatti io stavo a slide che era l'unica cosa che volevo veramente dire, è che gente che fa, se mi interessa a questo corso, andare a studiare queste cose, magari andare a fare ricerca o andare a lavorare su quella industria, di avere la, diciamo, di conoscenza, deve avere la preparazione per fare un certo tipo di lavoro, non è detto che se abbiate scelto il corso scientifico, non è detto che tutti voi andrete a fare l'università e andate a scegliere l'università. Però non è neanche detto il contrario, quindi se avete fatto classe, facendo un conservatorio o pensate di essere un atleta professionista e non vi interesserà niente, a un certo punto potrete sempre
scegliere se il ciclismo per quello che ho fatto esempio.
E poi ho fatto tutt'altro. Quindi quello che conta davvero a un certo punto è sicuramente all'università trovare qualcosa che vi interessa davvero e poi seguirlo. Qualsiasi cosa questo sia. Quindi non mi preoccupate che colleghi miei hanno fatto classico, preparatorio, gente che ha fatto cose nella vita, poi si è trovato avere la stessa priorità, la stessa voglia di imparare la tecnologia, per esempio, e quindi tutti si studia questa è la cosa.